È stata ispirata sicuramente da un talk interessante che hai fatto ad Hackmeeting, in cui parlavi proprio di economia dell'attenzione. Mi è sembrato sia, no, un argomento interessante, sia no, una spiegazione convincente, e questo, come dire, ti ha portato poi dritto dritto quindi a finire invitato in questa trasmissione. E quindi eccoci qui, ho detto economia dell'attenzione come argomento, che è una parola, credo, abbastanza nota, ma forse non poi così tanto, e forse anche, no, il genere di espressioni che magari si ripetono anche giornalisticamente, il concetto sembra essere chiave, no? Che l'attenzione ormai è diventato qualcosa di importante, l'attenzione, no? L'attention span, come si dice, il tempo per cui si riesce a essere attenti è in diminuzione, quindi probabilmente una serie di concetti correlati non è sconosciuta. Ma esattamente che cos'è l'economia dell'attenzione? E da quando iniziamo a parlarne? Perché?
Sì, è effettivamente uno di quei concetti in cui ultimamente, uno di quelle, di quei sostantivi che si aggiunge ad economia o capitalismo che si usa spesso di recente, ed effettivamente ce ne sono tanti, però questo ha una storia un po' più lunga di altri utilizzati. Ed è un termine che in realtà si fa strada soprattutto verso il primo dopoguerra, il secondo dopoguerra, quando inizia a nascere la società dei consumi, perché l'idea fondamentale è che dopo il secondo dopoguerra, a un certo punto la produzione industriale satura la domanda della popolazione, e è necessario creare valore in una maniera diversa, è necessario mandare avanti l'economia in maniera diversa. Non si
quindi
può
un cambio netto, no, storicamente in genere la domanda era sempre maggiore dell'offerta.
Sì, cioè di solito storicamente la domanda è sempre stata maggiore dell'offerta, e viene insegnato spesso a pensarla così, no? Un'economia è quando c'è una scarsità di qualcosa e più persone vogliono questa cosa di quanto è disponibile.
Sì.
Quello che succede invece è a un certo punto, successo a un certo punto, è che ovviamente il capitalismo per crescere continua ad aumentare la propria produzione, quindi la propria offerta, e a un certo punto ha pareggiato l'offerta, ha pareggiato la domanda, e il capitalismo comunque ha bisogno di crescere in maniera indefinita, non può arrestarsi. Tutte le più grandi crisi storiche del capitalismo sono state crisi di sovrapproduzione, perché se non c'è più qualcuno, se non c'è più acquisto, se non ci sono più persone che comprano quello che viene prodotto, se non c'è più la circolazione del capitale, tutto il sistema collassa piano piano. Quindi a un certo punto, a metà dello scorso secolo, si è giunti a questo dilemma. Abbiamo creato, c'è un'offerta troppo ampia, come facciamo adesso? E la soluzione è stata quella che noi oggi conosciamo come una società dei consumi, cioè una società in cui il valore non è più solo creato aumentando l'offerta, creando cose nuove, cose utili, ma anche in qualche modo riuscendo a creare una domanda. Creare un modo per cui la popolazione abbia più appetito, abbia più fame di quello che viene prodotto, e quindi continui costantemente a essere stimolata a consumare. E questo è un paradigma molto generale che però ha effettivamente dei risvolti in tantissima della cultura dell'epoca in cui viviamo, inclusa effettivamente quella che viene definita un'economia dell'attenzione.
Sì.
L'idea è che giustamente nel momento in cui viviamo in un'epoca in cui siamo costantemente sotto un bombardamento di pubblicità, siamo sotto costantemente un bombardamento di decine di migliaia di oggetti apparentemente indistinguibili se non per il marchio, che sono in lotta tra loro, nuotiamo in questo mare di comunicazione, di pubblicità, di slogan, di oggetti inutili, gianfrusaglie, cioè oggetti magari più utili, proposte di esperienza. Chi è? Che potere ha qualcuno che detiene un metaforico riflettore, no? Qualcuno che ha in mano una luce per far risaltare un singolo oggetto, un singolo punto in mezzo a questo spazio infinito di colore e rumore. l'idea fondamentale dell'economia dell'attenzione è quella, cioè è quella del fatto del momento in cui qualcuno ha la possibilità quindi di manipolare, di utilizzare l'attenzione come una forma di scambio in un contesto di sovrapproduzione industriale in cui anche il più piccolo minuto sotto la luce della ribalta può essere molto valido, perché sei in un contesto ipercompetitivo e saturo di oggetti, agenti che fanno esattamente quello che fai tu.
Sì, quindi no, mi sembra, come dire, quello che tu dici mi fa subito venire in mente, penso che quello che sto dicendo non sia un mistero per nessuna persona che ci ascolta, no, come dire, sapete che al supermercato, no, come dire, le merci ad altezza occhio sono quelle che in genere vengono vendute maggiormente, di conseguenza quando un prodotto viene messo ad altezza occhio viene venduto di più, questa no, come dire, è la versione causale, no, che segue ad un'azione, cioè se uno li mettesse a caso osserverebbe solamente che per puro caso le cose ad altezza occhio vengono vendute di più, ma dato che invece le cose non vengono fatte a caso, chi decide dove stanno le cose nello scaffale? Beh, sostanzialmente questa persona è quella dotata di riflettore, no? Per usare la parola che stavi utilizzando tu.
Sì, esatto, ci sono, è un concetto abbastanza noto, nel senso è abbastanza intuitivo ed è stato applicato nella storia della pubblicità tantissimo, nel senso anche a livello pubblicitario per un sacco di tempo si sono fatte la guerra le aziende per trovare il posto migliore, il posto con più traffico dove mettere il proprio tabellone. È qualcosa di, come dire, di intuitivo, ma al contempo è interessante parlarne perché con lo sviluppo lo sviluppo tecnologico che ha accompagnato gli ultimi 50 anni, cioè soprattutto parlando di informatica e parlando di internet, questo modo di pensare l'attenzione ha assunto anche delle manifestazioni molto meno intuitive, molto più subdole, che circondano tuttora comunque la nostra vita di tutti i giorni. Ma tante volte in una maniera in cui non ce ne accorgiamo. È comunque un tema molto importante, nel senso che è uno come attirare l'attenzione è tuttora una delle questioni più centrali di tantissimi, tra campagne marketing, campagne social, ricerche di mercato, è tuttora una cosa cruciale. Ma soprattutto la cosa più interessante è come questo è correlato a una società fortemente, come dire, informatizzata. Cioè, cosa succede? Come è legata questa l'economia dell'attenzione? Com'è che effettivamente ha potuto svilupparsi? Come si fa a comprare e vendere l'attenzione di qualcuno?
Sì, innanzitutto no, mi sembra, come dire, no, forse una cosa che penso implicitamente, no, già lo sottolineavi, ma vorrei rimarcarlo. L'idea di parlare di economia dell'attenzione, no, appunto, tipicamente, come dire, offerta e domanda, no, sembrano essere in teoria i parametri chiave del mercato nell'economia classica, insomma, liberale da lì in poi. L'offerta inizia a diventare altissima, quando no, si nota che anche la domanda in fondo può essere, no, anche forzata e aumentata, cioè appunto la società dei consumi consuma molto di più, no, per sostanzialmente al fine di continuare a produrre merce, ma comunque, no, diciamo, c'è la produzione di bisogni. Qui invece sembra, no, come dire, quindi entrambe le si può gonfiare parecchio. L'attenzione invece in questo sembra qualcosa che rimane comunque scarso, perché no, certo la si può dirottare, no, si può stimolarla, però mi sembra, magari aiutami, che l'attenzione comunque ha dei limiti, che sono proprio dei limiti per certi versi, non so, come dire, fisiologici o comunque, no, legati alla natura umana.
Sì, sì, effettivamente è così, ed è anche, nel senso, è come tante questioni che vengono approcciate secondo un paradigma economico, in realtà c'è tutta un'ecologia dietro, c'è tutta una questione molto più complessa di sistemi di interazione, ma è effettivamente così che è per la prima volta è stata posta la questione, perché comunque non è sempre stato un problema così centrale il fatto della finitezza, tra virgolette, dell'attenzione umana. Noi viviamo in una società in cui i flussi di informazione che gestiamo sono molto molto elevati, cioè ci capita per tranquillamente in una settimana di attraversare una quantità di parole, di informazioni che precedentemente veniva assorbita nell'arco di mesi, se non anni, o addirittura di vite intere di epoche precedenti. E infatti il discorso attorno all'attenzione si sviluppa, all'economia dell'attenzione, l'attenzione come risorsa si sviluppa a partire dagli anni 70, e lo propone proprio un informatico, questo Herbert Simons, che era un informatico ma era anche molto appassionato di psicologia ed economia, quindi aveva una visione su esattamente i tre temi centrali dell'economia dell'attenzione. E per la prima volta questo Simons osserva: viviamo in un mondo che si informatizzerà sempre di più, un mondo in cui i sistemi di elaborazione sempre più potenti ci porteranno ad avere persone che devono elaborare a loro volta una quantità di informazioni sempre maggiore. Cosa succede all'attenzione in tutto questo? Cosa ci troveremo necessariamente in un contesto in cui l'attenzione come risorsa collettiva viene un po' a essere carente? Ci ritroveremo in una condizione in cui bisognerà essere in grado di imparare a cosa prestare attenzione e a cosa no, in un contesto in cui tante volte l'informazione dovrà imparare a essere più succinta, dovrà stringersi, essere più immediata possibile. E sono tutti effettivamente dei cambiamenti che noi poi abbiamo potuto osservare anche nella vita di tutti i giorni attorno a noi. A breve poi questa questione è stata posta anche non secondo un paradigma economico, ma dagli agenti economici, dalle grandi aziende, dai grandi produttori industriali. E si è posta questa domanda a questo punto. A un certo punto, in un mondo così carico di informazioni, che comunque è diventato così carico di informazioni in maniera esponenziale, nel senso che quando è stato affrontato negli anni 70 l'informatica era tutt'altra cosa e internet era qualcosa che era a malapena esisteva. Nel tempo invece, con l'introduzione dei social media, l'introduzione degli smartphone e di una vita sempre più collegata in rete, questa questione è diventata sempre più pressante. Il termine proprio specifico è stato introdotto a metà degli anni 90 da un certo Goldhaber, che ne aveva parlato in una sua conferenza e aveva detto delle cose che, guardandosi intorno oggi, sembrano abbastanza profetiche, nel senso che lui già per primo aveva detto che un giorno l'attenzione sarebbe potuta essere una vera e propria valuta di scambio. Un giorno ci sarebbero state delle persone, lui pensava a persone però, non aziende, che con la propria visibilità, col fatto di attirare così tanta attenzione, avrebbero potuto pagare non utilizzando del denaro, ma utilizzando dell'attenzione. E lui in questo senso pensava forse un po' più a quelli che sono gli influencer oggi, cioè delle persone il cui status è quello di avere tanta attenzione. Però il discorso invece vale anche per dei grandi agenti economici. Cioè, è possibile che c'è qualcuno che potrebbe fare di questo un modello, qualcuno che potrebbe offrire qualcosa agli utenti non facendoli pagare, ma prendendo invece come valuta di scambio la propria attenzione, perché avrebbe avuto un'importanza molto più grande l'attenzione che il semplice denaro, il semplice abbonamento, il semplice pagamento di un servizio. In questo senso, quello che abbiamo visto nascere nell'arco dell'economia dell'attenzione, della storia dell'economia dell'attenzione, è che oggi viviamo in un mondo che è dominato da quelli che sono fondamentalmente delle aziende che sono delle grandi, tra virgolette, dirottatrici di attenzione. Cioè, è potuto emergere un ruolo la cui importanza principale non è quello di produrre effettivamente qualcosa, se non quello invece di attirare a sé grandi quantità di attenzione.
Non producono nemmeno domanda letteralmente, cioè non è che sono direttamente, no, come dire, delle pubblicitarie, quindi fanno parte di quell'azienda, di quel business che è volto ad aumentare la domanda attraverso la creazione di nuovi bisogni. Sono ancora sul livello più astratto, che è cosiddetto il dirottare l'attenzione, poi finalizzata tipicamente appunto alla creazione di bisogni.
Sì, esatto. È ancora, cioè dopo, prima ancora di fare la pubblicità, l'idea è che qualcuno quella pubblicità dovrà vederla, e nel momento qualcuno che può permetterti, qualcuno o qualcosa che può permetterti di avere di prestarti l'attenzione, dell'attenzione che ha avuto da degli utenti o da dei clienti nella vendita di quel prodotto, ti potrebbe offrire un, come dire, potrebbe farti avere un ritorno di investimento molto significativo. E quindi quella figura lì, quella figura capace in qualche modo, come vedremo poi, di incanalare questo flusso di attenzione e di rottarlo, facendolo passare secondo quelli che sono le richieste di una clientela che ha bisogno di vendere i propri prodotti, ha bisogno di anche in maniera più, come dire, senza parlare per forza di vendita, ma anche magari di attenzione per fini politici, come di solito, come si parla di, certo, comune, come si parla comunemente riguardo alla politica nei social media. Insomma, c'è questo nuovo ruolo che emerge, il ruolo di qualcuno la cui funzione è semplicemente spostare l'attenzione, accumulare l'attenzione e spostarla da un luogo all'altro, secondo quello che è la richiesta di chi paga. E effettivamente, comunque, questo è un discorso molto astratto, però quando si vanno a vedere gli esempi concreti ci si accorge che è esattamente così, e funziona in maniera molto simile a questo.
Allora io ti direi, andiamo con uno stacco musicale, dopo il quale faremo proprio qualche esempio e descriveremo un po' meglio come funziona questa economia dell'attenzione.
شفتك يوم ما شفتك شفت وين وبأي عين قلبي غط وكله راح برمشة عين اللي وينك يا نينك إلك عين شفتك عشفت شفتك 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 عشفت شفتك شفتك قلبي غط كله راح برمشة عين شربك لعقلك اختك عاختة شفتك كشفتك ملبك توهني مشربك لعقلك شارد وينك انت فين يوم ما شفتك شفت وين وبأي عين يوم ما شفتك شفت وين وبأي عين شفتك عشفت شفتك 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 عشفت شفتك قفشتك شفتك عشفت شفتك كشفتك شفتك عشفت شفتك قفشتك يوم ما شفتك شفت وين وبأي عين
Allora, torniamo alle 21:25, torniamo dopo questo breve stacco con i Soapkills, torniamo in onda, stiamo sempre sullo Zia nella Presa, una trasmissione che parla di tecnologia e oggi stiamo parlando di economia dell'attenzione. Lo stiamo facendo con un ospite che in questo ci sta aiutando. Abbiamo fatto una prima discussione piuttosto, no, un po' più generale, quindi necessariamente anche più astratta, in cui parlavamo proprio dei concetti chiave, no, di come nasce questa economia, perché ad un'economia. Allora io adesso andrei a sostanziare, direi, questi discorsi, cercando anche, no, di vedere come è fatta, no, questa economia, perché può sembrare, no, a volte si pensa, come dire, si parla di economia dell'attenzione un po' come si potrebbe parlare di economia del pane, cioè nel senso che il pane si vende, quindi in questo senso, cioè, sicuramente c'è un'economia del pane, però in realtà non è solamente questo, non è solamente che l'attenzione anche, no, si vende e si compra, ma c'è anche qualcos'altro intorno a questo. No, quindi diciamo, cos'altro può avvenire oltre a potersi comprare e vendere attenzione?
Sì, la cosa particolare, come parlavamo prima, di questa nuova, di questo, come dire, nuovo campo economico che si è sviluppato con l'ascesa di nuove tecnologie, delle nuove tecnologie che ora comunque governano la vita attorno a noi, è appunto la nascita di enti che non hanno interesse nell'avere attenzione nel senso tradizionale, come può avere un'azienda che vende un prodotto, o come può avere, appunto, l'altro esempio che facevamo prima, un politico che sta cercando di vincere le proprie elezioni, ma in una maniera molto più come indiretta, ecco, in una maniera in cui è proprio il modo in cui l'attenzione viene immagazzinata e spostata a fornire valore, come se fosse una risorsa in sé. Il modo migliore per concepire questo modello che si è sviluppato di diverse aziende, o almeno uno dei modi più efficaci, è quello di ricondurli ad altri modelli economici molto comuni e molto affermati, che però funzionano effettivamente col denaro, e in questo l'esempio principe è un pochino quello della banca, no? Le banche sono degli enti che hanno una capacità di accumulare un sacco di profitto, un sacco di denaro, senza mai fare altro se non spostando denaro, in un certo senso. È la magia nello spostamento di denaro che genera il valore per una banca, non è nient'altro, non è il denaro che viene mantenuto in, a sé generalmente, sì. O almeno questo secondo l'idea tradizionale di una banca. Cioè, come funziona generalmente, idealmente, una banca? La banca ha sicuramente degli utenti, che li chiameremo utenti, che, o dei depositari che lasciano i propri soldi alla banca, con la garanzia di un mantenimento sicuro di questo denaro, ma anche di un piccolo ritorno in forma di interesse. Quindi le banche incentivano, attraverso un interesse di denaro, a depositare il proprio denaro nella banca. Quello che succede in realtà, dietro la visione di noi che siamo gli utenti delle banche, è che i clienti delle banche, che sono invece generalmente le grandi aziende, o comunque le aziende che chiedono grandi prestiti, appunto chiedono degli prestiti sostanziosi alle banche, di denaro che le banche hanno ottenuto appunto grazie agli utenti che ce l'hanno depositato, e il profitto avviene nell'interesse che viene fatto a questi clienti. Viene prestati dei soldi, grandi quantità, e queste grandi quantità di soldi prestate alle aziende poi ha un ritorno molto più alto del ritorno che invece la banca a sua volta dà ai clienti, e quindi qua c'è un margine di profitto. In un certo senso questo è esattamente come funzionano le grandi banche dell'attenzione moderna, il cui esempio principe potrebbe essere i social media.
Sì, quindi nell'idea, no, nell'analogia che tu ci stai proponendo, per capirci, diciamo, Twitter è una banca, ok? Quindi gli utenti di Twitter sono un po' come dei depositari. In che senso loro depositano attenzione? La depositano perché tendenzialmente, se sono degli utenti attivi, ci passano tempo della loro vita. Quindi in effetti guardano, come dire, un tot di attenzione. In realtà lo fanno invece di fare un deposito iniziale, ce ne versano costantemente. Ma questo, come dire, non cambia moltissimo, rispetto al modello economico. Di fatto, c'è una, in qualche modo, è una promessa che ogni anno tu gli darai tot ore di attenzione. E quindi quello che ci sto dicendo è che, come dire, una delle motivazioni per cui le persone, è impossibile semplificare quanto il discorso, però nell'analogia, uno dei motivi per cui le persone utilizzano un social network è anche quello di avere un interesse su questa attenzione, cioè poi in fondo di essere guardate.
Assolutamente sì, è uno dei motivi per cui i social network poi funzionano così bene solo quando hanno una quantità sufficiente di utenti.
Sì.
Quello che alla fine si cerca tante volte, sia come persone ma anche dell'agenzia, è molto comune per esempio parlare con chi scrive, chi produce arte o chi fa giornalismo di questa cosa. Sono persone che pubblicano il proprio lavoro sui social media specificamente perché sono degli spazi in cui, attraverso i meccanismi di condivisione, attraverso i meccanismi di suggerimento, potranno attirare un pubblico, o almeno ritengono di attirare un pubblico più ampio. Quando viene messo qualcosa che sia un post in cui si dice una sciocchezza sul proprio feed di Facebook, invece che dirlo a due amici con cui si è fuori, è esattamente quello, è quel ritorno di attenzione che non ci sarebbe stato se fossi stati fuori dalle piattaforme, che non ci sarebbe stato magari se fosse stato anche pubblicato su un proprio sito. Quindi, esattamente come quando utilizziamo una banca, queste Twitter, ma anche Facebook, ma anche TikTok, accumulano l'attenzione di tanti utenti, e il fatto di accumulare tutta questa attenzione permette poi loro di avere un ritorno di attenzione, un interesse di attenzione verso gli utenti che le utilizzano. E gli utenti continuano ad utilizzarle per questo. Fino a quando siamo arrivati a un punto che tante persone non concepiscono di poter avere successo con la propria attività creativa anche se non sono presenti sui social media, perché non sono in grado di concepire un successo senza questo ritorno di attenzione che social media dà. Ma poi dietro, sempre dietro la tenda che noi non vediamo in quanto utenti, quello che succede è che questa attenzione viene venduta. Di nuovo, noi non siamo i clienti di Facebook, di Twitter, di Instagram. Noi siamo gli utenti. I clienti sono le persone, generalmente sono aziende, sono organizzazioni molto su scala molto più ampia, che a differenza nostra sono ben disposte a pagare Twitter, Facebook e TikTok per questa attenzione. E quindi queste grandi banche fanno effettivamente un prestito, tra virgolette, di attenzione alle aziende, e le aziende invece le aziende lo comprano. E in questo modo, senza che Facebook, senza che Twitter, senza che Instagram abbiano mai prodotto un contenuto proprio, possono comunque essere tra le aziende più potenti al mondo, esattamente come le banche. Tutto quello che hanno fatto è con un gioco di mano e nascondendo i meccanismi completi alle persone che sono coinvolte, spostando l'attenzione da un lato all'altro, riescono comunque ad ammontare un profitto gigantesco. E questo è il modo più intuitivo in cui concepire queste aziende. E certo, non è l'unico, ce ne sono altri, ma questo è il più intuitivo.
Quindi in questo senso ci sono sostanzialmente, due, ci sono due tavoli, in cui ci si compra e si vende. Da una parte c'è attenzione per attenzione, no? E questo è quello questo è il tavolo su cui giocano social network insieme alle persone, normali. Utente del social network, ti installi Twitter e scambi attenzione per attenzione. Sull'altro tavolo invece si scambia attenzione per soldi.
Sì, Esatto. È quello, è lì che quando si pensa al fatto come fanno queste aziende ad essere così potenti senza che gli utenti paghino un centesimo per i propri servizi, è sempre appunto perché il denaro non arriva da noi. Da noi arriva l'attenzione, ma l'attenzione, pur non essendo denaro, è una risorsa importante che può essere facilmente resa proficua, e viene resa proficua appunto al tavolo con i grandi, con i clienti, quelli grandi, certo, di cui noi non facciamo parte.
Certo, poi c'è un altro modo, no, anche in cui, ma come dire, adesso noi vi poniamo queste, no, come una serie di distinzioni che sono naturalmente sfumate, così come, no, non penso si può, no, noi adesso abbiamo detto in questa semplificazione che si scambia, che il motivo principale per essere un social network è attenzione per attenzione, no? Si potrà sicuramente obiettare che ci sono anche altre motivazioni di carattere diverso, che sono senz'altro vero, perché come ogni fenomeno sociale è un fenomeno sociale complesso, anche quello dei social network, diciamo che per quanto riguarda l'attenzione, questa è una schematizzazione che ci può funzionare. Così come adesso, no, vi proporremo un altro schema di economia dell'attenzione che pure esiste e sarà, no, e vi anticipo che separare i due non sarà facile, ma di nuovo questo qui, no, sono due schematizzazioni di comodo, no, per porre il tema, poi vedere le sfumature sicuramente è utile. Ed è invece un modello in cui non si scambia, in cui da una parte si continua a scambiare attenzione per soldi, quel tavolo rimane, l'altro tavolo non è più di attenzione per attenzione, ma è attenzione in cambio di qualcosa, non so se più tangibile o ancora più astratto.
Sì, esatto, è un modello più simile a quello che in gergo tecnico viene chiamato il modello rentier, con questo gusto anglofono che hanno i teorici dell'economia, ma che molto più semplicemente, anche questa è un'idea molto più semplice, ed è, lo possiamo vedere, molto applicato per esempio nel contesto abitativo delle città. Cioè, a un certo punto, se si ha un monopolio così forte su un mercato che praticamente si accumula la quasi totalità delle risorse e tutti i modi per farne uso, a un certo punto non diventa più conveniente vendere quelle risorse, ma diventa conveniente affittarle. E questo è quello che succede per esempio nelle città. Le città oggi, il problema degli affitti è molto legato al fatto che ci sono delle grandi aziende molto nascoste che comprano in quantità industriale a ogni occasione gli immobili e non li vendono mai, perché il fatto di avere un tale monopolio gli permette di fare il prezzo di mercato che desiderano e continuare ad alzare gli affitti con minima competizione. Ma è anche quello che succede per esempio nel campo un po' più tecnico, è quello che è successo con i prodotti Adobe, il motivo per cui Adobe a un certo punto ha smesso di vendere i propri software, ha iniziato a farli affittare. Oppure quello che fanno, in senso più astratto, dei servizi di streaming come possono essere Spotify o Netflix, che anche quelli in realtà operano facendo profitto dell'attenzione degli utenti, ma a veder bene quello che fanno è spendere tanti soldi per avere i diritti della riproduzione musicale e poi monetizzare su quei diritti dandoli in un certo senso in prestito, dando questa possibilità di ascoltare, di vedere i contenuti agli utenti su base di pagamento mensile.
Sì, forse l'esempio di Netflix è ancora più aderente, no, più calzante di quello di cioè Netflix a me spiega ancora meglio di Spotify, no? Cioè Spotify senz'altro fa profitto sul fatto di essere un po' è il grande nome, no? Cioè in genere chiunque, magari, cioè sono sicuro che ci sono le alternative a Spotify, ma Spotify è un nome così famoso che chiunque lo conosce, gli interessa l'idea di avere un'applicazione che abbia buone funzionalità per la musica, lo cerca, però comunque in genere sono poche le cose che trovi solo su Spotify, magari ci sono delle uscite che escono magari un mese prima su Spotify, a volte capita questo, però diciamo per il resto l'esperienza della musica la puoi prendere anche da altre piattaforme. Il caso di Netflix, e non solo di Netflix, no, anche delle sue rivali, ma essenzialmente analoghe, include addirittura il fatto che alcuni contenuti tu li puoi vedere sostanzialmente solamente su quella piattaforma, per cui, per carità, non è che hanno il monopolio assoluto della produzione cinematografica, però magari hanno il monopolio delle cose che interessano a te, che in fondo è tutto ciò che ti interessa, no? Quindi se tu vuoi vedere alcuni contenuti, l'unica cosa che puoi fare è affittare. Ti converrebbe comprare, ma in realtà, anche se sembra di no, ma in realtà te le affittano.
Sì, poi c'è questa sottigliezza anche nel modo in cui si pensa a un monopolio come... un monopolio come il caso in cui qualcuno ha effettivamente tutto o quasi tutto, ma in realtà non è così scontato, perché nel momento in cui hai abbastanza puoi anche rendere molto più conveniente, molto più semplice l'accesso alle risorse che affitti rispetto a quello di altre persone o rispetto anche all'autonomia. E questo è l'esempio, per esempio, tornando al discorso dell'economia dell'attenzione, è esattamente quello che ha fatto un'azienda come Google. Google ha accumulato in maniera abbastanza ingorda potere di calcolo, ha accumulato potenza di calcolo, supercomputer per lungo tempo, e appunto quello per cui ha utilizzato questi supercomputer è stato permettere, sviluppare dei servizi agli utenti che fossero non gli unici servizi disponibili, ma che fossero così tanto convenienti, così tanto comodi, così tanto più convenienti soprattutto, perché poi bisogna sempre pensarlo nel contesto di una scelta preferenziale, che tantissimi dei servizi Google sono iniziati ad affermarsi come l'unico servizio esistente, che è quello che succede se pensiamo soprattutto per esempio a Gmail. Esistono certamente le mail al di fuori di Google, ma con la convenienza che ha potuto garantire Google con Gmail, sempre più persone sono state a utilizzare Gmail, oppure con Google Maps,
certo,
che è un'altra delle cose. Quando si parla di mappe al giorno d'oggi, con l'eccezione poi di quelle che fa Apple, però si parla di mappe e si pensa quasi sempre a Google Maps. E anche qui, quando venivano dati questi servizi agli utenti, però, questi servizi non erano gratuiti. O meglio, erano gratuiti, nel senso che non venivano pagati, però venivano scambiati con qualcos'altro. Quel qualcos'altro era attenzione. Quindi Google sempre dietro accumula attenzione, esattamente come Facebook e come Twitter, attraverso i suoi servizi, il motore di ricerca, le mappe, Gmail e tutti gli altri servizi. E sempre quello è il modo in cui poi Google monetizza, andando a collocare quell'attenzione verso clienti paganti. Però quello che Google invece non ha mai, molto più subdolamente, nella sua interazione con gli utenti, no, al tavolo piccolo, dove Google parla con noi, tra virgolette, quello che Google ha indietro da noi, che utilizziamo i suoi servizi, è appunto attenzione. Noi utilizziamo i servizi di Google, noi diamo attenzione ai servizi di Google, e Google, in maniera molto, molto più subdola magari dei social media normali, appunto, questo affitto di attenzione che paghiamo dei suoi servizi, che ci aveva detto essere gratuiti, lo monetizza vendendolo ad altre aziende. E, come hai detto tu, è un confine molto sfumato, anche perché queste aziende tante volte si occupano sia uno dell'altro. Anche certo. Microsoft ha iniziato ad agire in questo modo da molto tempo, nonostante comunque Microsoft abbia un proprio sistema operativo, quindi operi di nuovo secondo delle dinamiche che sono leggermente diverse. Però effettivamente, quando vogliamo concettualizzare, come fanno delle aziende che ti danno così tanto e apparentemente non si prendono niente ad avere dei profitti, ad essere le aziende che comandano il mercato mondiale? In questo modo qua c'è sempre uno scambio di attenzione in mezzo, che tante volte è in realtà tutto quello che queste aziende fanno, questo muovere questa attenzione attorno, sia che sia uno scambio attenzione per attenzione come nei social media, sia che sia invece uno scambio, un affitto di uno strumento o un luogo, come può essere i servizi di Google, in cambio di un affitto, tra virgolette, pagato in attenzione.
E a volte contemporaneamente, no? Per esempio, mi viene in mente è quello di YouTube, perché penso che YouTube, come dire, forse in base alle persone specifiche, no? C'è chi YouTube lo considera come tipo una sorta di Spotify, no? Diciamo, perché uno è con i video, va a YouTube Music, non so quanta gente davvero gli ha mai pagato l'abbonamento, suppongo molte, globalmente, ma senz'altro è qualcosa di molto diverso da Spotify, boh, almeno magari soltanto nella mia bolla. è così, però diciamo, per alcune persone YouTube è il posto dove vai a consumare video, quindi in questo senso è più o meno paragonabile, se vuoi, al servizio di mappe. Cioè tu hai qualcosa che usi, quando lo usi no, diciamo, vieni, no, monitorato, profilato, e questa, no, questa attenzione che tu gli dai viene rivenduta, e quindi diciamo potrebbe ricadere, se la vedi così, come nel secondo modello, no? Quello in cui si scambia attenzione in cambio di un servizio tecnico. Però del resto YouTube, mentre Maps, no, è un servizio in cui sì, è vero, puoi anche lasciare dei commenti, puoi lasciare le recensioni, c'è anche questo aspetto, però non lo so, mi sembra che sia francamente minoritario, soprattutto le persone si rivolgono, cioè, le persone non, diciamo, non si, uno non usa il servizio di mappe coscientemente come un social network, poi magari ha comunque delle funzioni di quello stile, ma coscientemente nessuno pensa no, che quello sia un social network. Ecco, però invece YouTube per alcune persone, molte persone naturalmente, è anche un posto dove pubblicano video, ed evidentemente lì allora lo scambio è attenzione per attenzione, no? Se io pubblico i miei video tutorial di come si ripongono i cavi audio, allora io quello che sto cercando è attenzione. In realtà lì tecnicamente mi fanno giocare addirittura anche sull'altro tavolo, perché riceverò anche un po' di soldi no, in base alle visualizzazioni che avrò, quindi la cosa, no, si confonde ancora di più. Lì un utente sta giocando almeno un pochino su tutti i tavoli, anche se probabilmente su uno dei tavoli si prende le briciole, ma comunque no, diciamo tutti quanti i casi intermedi esistono.
Sì, io mi sento di menzionare in particolar modo in questo contesto TikTok, perché per esempio io non vedo mai menzionato, di TikTok si parla tanto degli algoritmi e dell'interfaccia, si parla molto poco invece del fatto che TikTok ha offerto una cosa che prima non esisteva, cioè degli strumenti molto potenti per fare video editing rapidamente. Ha un'interfaccia molto intuitiva per montare video, utilizzare video di qualcun altro, mettere musica, un sacco di cose che sono molto facili da fare se si ha un minimo di background e un software adeguato, ma che nel campo del mobile fino a prima di TikTok non c'era. Quello che è successo quindi è che è vero che TikTok senza dubbio è un social network, ma è anche vero che i video fatti con TikTok circolano su altre piattaforme, perché è esattamente quella capacità di fare un video, di montare un video in maniera banale, solo anche per mettere la musica o fare un taglio o mettere un effetto carino, comunque è uno dei servizi che vengono più utilizzati a TikTok, e anche quando non si vuole condividere su TikTok non è raro utilizzare comunque il video editing di TikTok per condividere su altre piattaforme. Ma anche in quel caso quel video editing non è gratuito, quel video editing viene pagato attraverso la propria attenzione.
Certo, tra l'altro con questo, no, direi, anche dato il primo spoiler per una notizia di cui invece poi parlerò dopo la telefonata, perché potresti aver letto, no, te, che negli Stati Uniti ci si prepara ad un possibile ban, o comunque diciamo ad un inasprirsi dei conflitti con TikTok, ma di questo poi ne parleremo dopo. Senti, no, io come dire, di argomenti simili a quelli di cui stiamo parlando oggi in questa trasmissione ne abbiamo parlato tante volte, in particolare abbiamo parlato, e per chi sta chiamando vi annuncio che no, non vi prenderò la telefonata adesso perché mi è complicato, ma lo potrei fare durante lo stacco musicale. Dicevamo che di argomenti del genere abbiamo parlato soprattutto in relazione a all'economia che sta intorno ai dati, cioè, no, questa economia dell'attenzione poi in pratica vuol dire cioè, si mette molto bene, tu quando dicevi il concetto nasce prima ma poi quello che fa scattare la cosa è internet, è perché con internet diventa anche possibile capire quando le persone stanno dando attenzione, che è un concetto chiave per poi permetterti di rivendertela, perché certo la pubblicità è sempre esistita e quindi sono sempre esistiti, per esempio il fatto che i quotidiani, cioè sempre, da tanto tempo i quotidiani, no, vendono gli spazi al loro interno, però era complicato per esempio sapere quali fasce di pubblico compravano il mio giornale, ed era ancora, anzi era proprio impossibile, no, come dire, ma certo magari c'è un giornale che ha un pubblico specializzato, allora se tu compri la pubblicità su quel giornale più o meno stai facendo quello che adesso si chiama il target, marketing, no? Quindi stai mirando ad un pubblico specifico. Quindi se tu vendi accessori per auto e quindi ti fa comodo avere un pubblico di persone che usano l'auto, senz'altro una rivista che parla di automobili potrebbe essere un buon colpo. Però non sempre ci sono dei casi così ovvi, no? Quindi diciamo che questo lo ha reso possibile internet. Lo ha reso possibile internet grazie al fatto che esistono delle tecnologie che sono essenzialmente di sorveglianza, e queste tecnologie di sorveglianza permettono di capire meglio che cosa le persone poi effettivamente fanno, no? Quindi tu scorri video su TikTok e TikTok sa quale video guardi di più e quale video guardi di meno, e quindi poi anche la vendita, no, diciamo, su tutti quanti i tavoli potrà avvenire dati alla mano, vogliamo dire. Quindi su questo aspetto, come dire, che in un certo senso è estrattivo, no? di valore dalle esperienze degli utenti. Forse no, forse no, anche noi abbiamo contribuito in questo, magari anche a indicare un po' un equivoco, no? Perché appunto usare, no, la cornice concettuale dell'estrattivismo, per esempio, no, o parlare, no, di sorveglianza, ma anche di tracciamento, in effetti, no? In senso, sia la sorveglianza che il tracciamento fanno pensare al fatto che tu fai la tua vita normale e qualcuno, no, col binocolo sta lì e ti guarda. Però l'economia dell'attenzione in questo senso è anche qualcosa di diverso, qualcosa di meno passivo.
Sì, esattamente. Cioè, poi, come dicevo prima, oggi c'è questa moda di un sacco di termini che saltano fuori per definire il capitalismo con un nuovo sostantivo. Si parla di economia dei dati, di capitalismo della sorveglianza, che sono un po' tutte alla fine proiezioni dello stesso fenomeno.
Sì.
La sottigliezza particolare dell'attenzione, che è quello che la rende dell'economia dell'attenzione e delle conseguenze dell'economia dell'attenzione, è quello che la rende anche poi più subdole, più, come dire, più difficili da notare, perché entra in quel confine sfumato in cui è richiesta una certa complicità. Nel senso che quando pensiamo alla sorveglianza, è più facile pensare alla sorveglianza da parte di Google o Facebook, perché la sorveglianza è qualcosa che ci è estranea. Cioè noi subiamo la sorveglianza, anche volenti o non è qualcosa in cui noi abbiamo, come dire, una partecipazione. Essere su quei social media, qualunque cosa tu faccia, vuol dire subire questa sorveglianza o usare servizi di Google. Qualcuno sta tracciando quello che fai. Ma l'attenzione, per definizione, non può essere qualcosa di passivo. Se tu hai bisogno di ottenere l'attenzione di qualcuno o qualcosa, per definizione devi in qualche modo riuscire a interagirci, a stabilire un'interazione. Ed entra in tutto in quel confine sfumato che si applica a un sacco di questioni nella nostra epoca, che pertengono spesso appunto all'economia dei consumi, cioè una sfera di manipolazione o comunque di suggestione da parte di questi enti nei nostri confronti per massimizzare l'attenzione. Come fa Google a garantirsi che noi presteremo attenzione? Non può farlo semplicemente forzandoci. Deve in qualche modo catturarci, deve in qualche modo farci interagire. E questa è anche una delle cose per cui spesso è più difficile anche affrontare questi discorsi, perché non siamo abituati a pensarci come persone facilmente manipolabili, per definizione. Cioè la pubblicità, tutto la pubblicità è l'esempio principe, no? Non si trova una singola persona che pensa che la pubblicità funzioni. Sì. Eppure la pubblicità funziona. Eppure se non funzionasse probabilmente non avrebbe queste quantità gigantesche di denari che vengono spesi in pubblicità. Perché
o anche
tutti
semplicemente non si spiegherebbe, no, come mai viene venduta così tanta merce che non ci serve, no? Perché la spiegazione è quella, esatto, del se qualcosa viene comprato vuol dire che è utile, no? In teoria no, potrebbe essere anche un po' circolare, potrebbe anche essere che la pubblicità è un mercato del tutto alimentato da credenze religiose, no? Per cui le aziende religiosamente comprano pubblicità anche se questa è inefficace. Questa potrebbe essere, no, una tesi a favore dell'inefficacia della pubblicità. Ma allora come si spiega che noi tutte queste merci riusciamo a produrle e a utilizzarle?
Esatto, qualcuno le compra. Ed è proprio è quel punto lì, è perché l'economia dell'attenzione è un altro di quei discorsi che va a innestarsi su quella convinzione che abbiamo tutte di essere immune alla propaganda. La propaganda non funziona su di me, ma la propaganda, così come la pubblicità, così come i meccanismi dell'economia dell'attenzione, in realtà funzionano su di noi. Hanno una manipolazione sottile che travolta è tale che noi non percepiamo neanche come manipolazione, ma che percepiamo come scelta nostra.
Che è la migliore manipolazione.
E quindi c'è tutto un gioco sottile, quindi, da parte di queste aziende. Ma non è neanche un gioco sottile da parte di queste aziende, c'è un'intera industria attorno a questo gioco sottile. Cioè, com'è possibile fare in modo che l'utenza mi dia più attenzione possibile? Ed è un campo sconfinato, fatto di algoritmi di intelligenza artificiale, interfacce, scienze della comunicazione, ed è un campo in cui appunto c'è un'industria di fior fior di esperti, ingegneri e designer, che appunto la cui funzione principale è chiedersi come faccio a trasformare l'attenzione in qualcosa di estrattivo, come faccio a coinvolgere ben oltre il livello di coinvolgimento che queste persone esterne vorrebbero avere con me, come faccio a mantenerle, come faccio a fare in modo che mi diano più attenzione possibile per più a lungo possibile. E questo è tutto un campo che ruota attorno a quello che è l'economia dell'attenzione, e sono nel concreto gli effetti dell'economia dell'attenzione quando andiamo a vedere il design e l'implementazione di tante tecnologie moderne. Ma è un discorso molto ampio.
È un discorso molto ampio e per questo non lo affronteremo adesso, ma comunque lo affronteremo, cioè lo affronteremo prossimamente, non sappiamo adesso esattamente quando è che avverrà, probabilmente non la prossima settimana, quella dopo, chi lo sa, è Pasqua, questo potrebbe cambiare i nostri programmi o anche no, vedremo, comunque sicuramente prossimamente torneremo su questo argomento, perché appunto questa attenzione di nuovo non è solamente un meccanismo di estrazione dei dati, ma si basa anche su delle tattiche persuasorie o anche no, semplicemente, come dire, di indebolimento della volontà, ma con questo non vorrei far pensare che poi c'è così il pentotal o cose del genere, no? Di creazione di climi, situazioni favorevoli da dare attenzione in maniera selettiva, a darlo, diciamo, dire dove viene puntato il riflettore. Insomma, di queste tante altro continueremo a parlare, quindi davvero grazie per questo approfondimento che abbiamo potuto fare insieme sull'economia dell'attenzione, e alla prossima.
Grazie a voi, alla prossima.
Ciao. Allora, adesso andiamo a mettere uno stacco musicale e, insomma, mi scuso per la telefonata che non ho potuto prendere, vi invito a richiamare allo 0649 1750. Ciao.